Per la serie Gli speciali di Radio Blu e tu, trasmettiamo ora
Ghiribizzi danteschi, a cura del professor Antonio Lodo.
Seconda puntata. Dante come mago, la numerologia, le rime.
L'agiografico trattatello in laude di Dante di Boccaccio offre alcuni tratti che possono fare da contorno e in qualche modo giustificazione, diciamo così, delle virtù più che umane di Dante. Basti pensare al presunto sogno premonitore della madre o a qualche espressione come quella sulle speculazioni del poeta sullo spirito che muove il cielo o sulle cagioni delle cose e sul suo escogitare invenzioni peregrine, cioè straordinarie, arrivando a dire che Dante potrebbe essere quasi definito in terra uno iddio, addirittura. Ma sull'idea, diffusa anche volgarmente, popolarescamente, di Dante come mago, Boccaccio riferisce l'aneddoto, che sarà variamente ripreso in seguito, di Verona, secondo il quale, trovandosi un giorno Dante a passare presso una porta della città dove sedevano alcune donne, sentì che una di loro, parlando a bassa voce, ma non tanto che egli non la udisse, rivolta alle altre, disse: «Vedete quello che va nell'inferno e torna quando gli piace?» riportando notizie su quelli che laggiù sono. E udì pure che un'altra rispondeva: «È proprio vero, non vedi la barba crespa e il suo colorito bruno causati dal caldo e dal fumo che è laggiù?» E Dante, comprendendo che quelle parole erano dettate da pura credenza, cioè sincera, ingenua convinzione, quasi contento che avessero tale idea, ne sorrise, proseguendo il suo cammino. Boccaccio dunque ci dice che fra le persone semplici che prendevano come reale la sua discesa all'inferno, era diffusa la credenza che Dante era disceso e poi tornato dall'inferno e poteva farlo quando voleva, e quindi doveva avere doti di mago, di negromante, come peraltro mostrava anche il suo aspetto fisico. Dobbiamo tenere presente, d'altronde, che Dante, oltre a tutti gli altri rami dello scibile, era esperto di astrologia e si sa che questa disciplina poteva sconfinare facilmente in pratiche magiche e negromantiche, per dirla con le parole di Marco Sant'Agata. Comunque, l'aneddoto di ambito popolaresco va ben considerato, al di là della sua verità fattuale, diciamo così, perché è storicamente vero che Dante aveva presso i suoi contemporanei anche fama di negromante. Lo attestano gli atti di un processo tenutosi presso la curia papale di Avignone nel 1320 contro Matteo e Galeazzo Visconti, che avevano tentato di fare un sortilegio per eliminare Papa Giovanni XXII, loro nemico. I due Visconti, questa l'accusa, nata dalla confessione di Bartolomeo Canolati, negromante, volevano far fuori il Papa ad destructionem istius pape, si legge nelle carte, con magici suffumigi, e usando una statuetta d'argento di forma umana, cioè in figura del Papa, a cui fare gli incantesimi di prammatica. Ma rifiutatosi il Canolati e andato a vuoto l'incantesimo di un altro negromante di Verona, i Visconti erano poi tornati alla carica col Canolati stesso e per riuscire a convincerlo, Galeazzo, tra l'altro, gli aveva detto queste parole: «Scias, sappi, quod ego feci venire ad me, che io ho fatto venire da me, magistrum Dante de Alighiero de Florencia», cioè maestro Dante Alighieri di Firenze, «praeiste eodem negocio pro quo rogo te», per questo stesso negocio, per questo stesso incarico, per, «pro quo rogo te», di cui ti sto chiedendo. La documentazione poi finisce poco dopo. Dunque si riteneva che Dante fosse in grado di provvedere a negoci di tipo magico. La cosa è comprensibile, se ci pensiamo, per varie ragioni. Intanto Dante ci teneva a dare di sé e della propria esperienza l'idea di eccezionalità, di unicità. Aveva raccontato di un suo viaggio, proprio lui solo, dopo Enea e Paolo, nell'aldilà e nell'inferno. E la cultura del tempo, sappiamo, teneva in conto di verità e poi di condanna fino all'estremo le pratiche magiche, negromantiche. E certo, fra le varie ragioni addotte dai primi commentatori della commedia, c'era anche questa, di specificare che quel viaggio, infernale tra l'altro, era un viaggio da intendersi in senso allegorico, non letterale, a scansare insomma la pericolosa accusa di negromanzia che qualche lettore sprovveduto o prevenuto poteva evocare per tale esperienza. Mi piacerebbe aggiungere un paio di altri ghiribizzi affini in qualche modo a questo, cioè il Dante eretico, in base a qualche aneddoto e a fatti storici significativi, e il Dante, come dire, vituperato, cioè criticato o rifiutato per ragioni letterarie. Li riservo per un'eventuale altra manciata di ghiribizzi, se possibile, e se questi saranno graditi.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
La numerologia, si sa, è l'interpretazione dei significati simbolici, mistici, magici che possono essere racchiusi nei numeri. È un campo di indagine sterminato che ha e ha avuto innumerevoli cultori, possiamo dire da sempre. Fin dalle epoche più arcaiche e poi nell'antichità, il contare, l'enumerare è un mezzo di orientamento del pensiero, anche a partire dalla stessa saggezza popolare, come mostrano poi i numeri tipici e le serie aritmetiche nelle più varie civiltà antiche. E oggi è ancora coltivata sia nelle più importanti indagini scientifiche, anche sia nelle più suggestive ipotesi, interpretazioni che vogliono dare un senso alle cose, agli eventi, alla vita stessa degli uomini. Nella cultura greca antica, anche per influenze orientali, conosciamo la fondamentale importanza di Pitagora e della sua scuola, che elaborarono una simbolica e una mistica dei numeri, nei secoli successivi fonte di ulteriori speculazioni e interpretazioni. Dante nel convivio lo ricorda tramite Aristotele, dicendo che Pitagora considerava tutte le cose esser numero. La simbolica antica dei numeri confluì successivamente nelle opere dei cristiani, si arricchì e si modificò in base alle sacre scritture, alla presenza di Cristo e così via. E nei numeri si vide un fattore essenziale, un principio ora del significato e dell'ordine del mondo voluto da Dio, desumendolo dalla scrittura, appunto, dalla teologia. Due citazioni tra le altre. Sant'Agostino nel De Libero Arbitrio dice: «Tutte le cose formas habent quia numeros habent». Tutte le cose hanno forme perché hanno numeri. «Adime illis hec nihil erunt». Togli a quelle questi e non saranno nulla. E così anche Sant'Isidoro: «Tolle numerum omnibus rebus et omnia pereunt». Togli il numero a tutte le cose e tutte verranno meno. Questi sporadici richiami spiegano così l'adozione della numerologia in senso cristiano. Agostino scrive contro il Manicheo Fausto un'opera in 33 libri, guarda caso gli anni di Cristo. Cassiodoro ha 33 capitoli per le sue Institutiones. E l'epistola a Can Grande, attribuita o meno che sia a Dante, conta 33 particulae, cioè paragrafi. Girolamo, dal canto suo, annota che l'Antico Testamento ha 22 libri, come le lettere dell'alfabeto ebraico. Il De Civitate Dei di Agostino è in 22 libri. Altre opere di scrittori medievali sono suddivise secondo il numero 4, che è quello degli evangelisti, o il numero 10, come i comandamenti. e si introduce, progressivamente sempre più spesso, il numero 3 a richiamare la Trinità. Un'altra grande quantità di opere si basa sui numeri cosiddetti tondi, da 10 ai suoi multipli fino a 100. Per esempio un'opera di Albertino Mussato, vissuto ai tempi di Dante, consta di 100 esametri. E Dante stesso rimprovera Giovanni del Virgilio, che gli ha mandato un'egloga di 97 versi, dicendo che bastava aggiungerne 3 per fare il numero 100, molto più efficace per i lettori. La tecnica di composizione nel corso del Medioevo, dunque, è motivata dalla concezione sacrale del numero. In questo modo l'autore ottiene una base formale per la costruzione della sua opera e anche e soprattutto un approfondimento in senso simbolico, religioso, teologico. Penso possano bastare questi cenni per comprendere come le diverse componenti numerologiche, che costituiscono per così dire l'ossatura architettonica della commedia, assumano, oltre che il valore tecnico formale della composizione dell'opera, quello di veri e propri principia della forma mentis di Dante, e perciò una via fondamentale nel loro simbolismo verso la lettura e l'interpretazione allegorica del poema, e quindi la comprensione dei suoi contenuti più complessi. Dante rielabora in forma sincretistica e in una visione originale, personale, il ricchissimo simbolismo presente in uno sterminato numero di autori, da Agostino a Cassiodoro, a Sant'Isidoro, Marziano Capella, fino a Alano di Lilla, Vincenzo di Beauvais, eccetera. Vediamo, per cenni, alcuni esempi. Partiamo dalla Vita Nuova, dove c'è per così dire il trionfo del numero 9. 9 cieli, 9 fiate, anno nono, ora nona. Addirittura nel capitolo 29 il numero 9 è ripetuto 9 volte. E la radice del 9, si sa, è il numero 3, che è il simbolo della Trinità, l'ammirabile Trinitate, dice Dante. Ma è anche citato come lo perfetto numero, il 10. Il 9 richiama l'ora cristologica, coincide con Beatrice, nomen omen, e il principio ternario che ne è alla base è poi ripetutamente evocato a designare aspetti diversi della realtà. Il convivio, poi, dimostra nei simbolismi numerici un fondamento del pensiero filosofico di Dante, il quale tra l'altro costruisce, diciamo così, un'ipotesi sull'ora sesta per far coincidere l'ora della caduta di Adamo con l'ora di conclusione del viaggio della commedia. Nell'opera sono presenti le serie numerologiche dei pianeti, delle stelle, degli angeli, eccetera, fino a considerare attentamente il numero 10, il numero appunto perfetto. Anche nel De Vulgari Eloquentia la teoria poetica è costruita su basi trinitarie, vedi per esempio non solo la tripartizione dei generi letterari, tragedia, commedia, elegia, ma anche i 3 magnalia, cioè le 3 cose fondamentali della vita umana. La commedia ci presenta la serie dei canti, 1 introduttivo più 33 più 33 più 33. Appunto 100 in totale. Sono 14.233 versi, suddivisi in 4.741 terzine, ognuna delle quali, fatta di endecasillabi, consta di 33 sillabe. 3 sono le categorie dei dannati dell'inferno, 3 quelle delle anime purganti del purgatorio, 3 quelle dei beati del paradiso. E continuando, 3 le donne che soccorrono Dante, Maria, Santa Lucia, Beatrice, 3 le guide, Virgilio, Beatrice e San Bernardo, 3 sono le fiere che ostacolano il cammino di Dante, 3 i fiumi infernali, Acheronte, Stige, Flegetonte. Se si vuole poi giocare un po', diciamo così, facciamo anche la somma dei numeri dei versi dei singoli canti, per esempio 139 o 151 o 136. Si vedrà che danno tutti solo 3 somme, per esempio 1 più 3 più 9 dà 13, 1 più 5 più 1 dà 7 e 1 più 3 più 6 dà 10. E si vedrà dunque che danno sempre queste 3 somme, 7, 13, 10. E i canti che danno questa somma 7 sono 33, quelli che danno somma 10 sono 33 e quelli che danno somma 13 sono 34. 9 sono i cerchi dell'inferno, 9 le parti del purgatorio, antipurgatorio, le 7 balze più il paradiso terrestre, 9 sono i cieli del paradiso, ai quali va aggiunto il 10º, il numero perfetto, che è l'empireo che tutti li contiene. Ora, tralasciando tanti altri casi pur interessanti, mi soffermo su alcuni punti della commedia. Il verso 43 di Purgatorio 33, il canto in cui nel paradiso terrestre Beatrice profetizza enigmaticamente la venuta di un messo di Dio che ucciderà la meretrice e il gigante, cioè la curia romana e il re di Francia, che peccano insieme, e nel quale Beatrice designa il messo con le parole 1510 e 5. Numerose sono state le ipotesi per identificare questo messo, considerando che quel numero in cifre romane darebbe D, X e V, e invertendo le lettere verrebbe fuori D, V, U, cioè U, X, cioè Dux, cioè condottiero, capo. Un'interpretazione curiosa le ha detto uno studioso, il Moore, nel 1900, in base, secondo lui, al sistema cabalistico, conosciuto da Dante, per il quale uscirebbe la parola Arrico, cioè Enrico, attribuendo a ogni lettera un determinato numero. Altre ipotesi, sappiamo, sono quelle di Can Grande, il Veltro, Cristo, perfino il Gran Can del Catai. Un altro studioso indicò l'anno 1315, ottenuto sommando 800, l'anno di incoronazione di Carlo Magno, quindi l'inizio dell'impero, a 515, appunto di 500, X 10, V 5. Un'altra interpretazione si rifà alle concezioni dell'Apocalisse di Gioacchino da Fiore, il monaco di spirito profetico dotato, ma resta la più consolidata identificazione, quella con Arrigo VII di Lussemburgo. Un altro punto nasce dal canto 17 del Purgatorio. Il grande studioso americano Charles Singleton notò la posizione centrale del canto in un gruppo di 7 canti, il 17 appunto, con i 3 precedenti e i 3 successivi, legati da speculari corrispondenze del numero dei versi. Il 7 rimanda alla creazione, alle virtù, ai vizi, ai sacramenti, è il numero dell'uomo nella creazione, è il numero del poeta, in questo caso, dice Singleton. E il Purgatorio 17 è anche un canto centrale, il canto centrale per l'intero poema. Se togliamo infatti il primo, che è introduttivo, nell'inferno, vediamo che ci sono 49 canti prima e 49 dopo. Un altro studioso, Brugnoli, poi ha evidenziato di recente la ricercatissima struttura numerologica che fa capo al canto 17 del Paradiso. Canto che dice è il Mittelpunkt, cioè il punto mediano del paradiso. Infatti 16 canti prima e 16 dopo. Ma c'è anche la simmetria fra i 6 canti che precedono, per un totale di 867 versi, e i 6 canti che seguono il 17, per un totale ancora di 867 versi. E il verso 71 del 17 sarà la cortesia del Gran Lombardo, così recita, non è solo il verso centrale del canto, che è fatto di 142 versi appunto, ma anche il Mittelpunkt del totale dei versi dei canti dall'11 al 23, che danno un totale di versi di 1876, che diviso 2 dà 938, e il 938esimo verso è appunto il verso 71 del 17. Molti altri riscontri si possono fare, oltre a questi, a proposito dei numeri che ricorrono nel poema, i quali numeri, si sa, comunque procedono tutti dall'uno, da cui raia se si conosce il 5 e il 6, come si legge in Paradiso 15, il canto di Cacciaguida, e cioè dall'uno da cui procede il 5 e il 6. Tutti i numeri, tutta la realtà, il mondo, il cosmo, procedono dall'uno, principio universale di tutto, che è ovviamente Dio. partito dalle Enneadi della vita nuova, attraverso le riflessioni simbolico-filosofiche del convivio, fino alla complessità numerica della commedia, Dante compone mirabilmente triadi e decadi, con altre specificazioni, abbiamo visto, intrecciandole fino a formare conclusivamente l'unità divina. Il numero, da schema esteriore, è diventato simbolo dell'ordine cosmico. Dante offre il punto più alto, irripetibile, con la meravigliosa armonia del poema, di quel processo a cui abbiamo rapidamente accennato. Il numero è elemento fondante dell'ordine voluto dall'Uno, l'Uno che è Dio, e ne è insieme la pura e perfetta espressione.
State ascoltando gli speciali di Radio Blu e Tu.
Le rime sono più noiose delle dame di San Vincenzo. Battono alla porta e insistono. Il poeta decente le allontana, le nasconde. Ma le pinzocchere ardono di zelo e prima o poi, rime vecchiarde, bussano ancora e sono sempre quelle. Eugenio Montale, le rime. Devoto Oli riporta questa definizione di rima, analogia di terminazione fonetica a partire dalla vocale tonica, fra parole poste a breve distanza, specie se collocate alla fine di versi consecutivi o vicini. La parola rima, rime e rimatore ha per Dante due diversi significati che evolvono nelle sue opere insieme con l'evoluzione del suo pensiero sulla poesia. Nella vita nuova si intendono le parole come poesia in volgare, propria della poesia amorosa, e i poeti coloro che le hanno composte. Nel convivio la parola assume un senso più precisamente tecnico, anche nel senso attuale nostro, per indicare ciò che distingue la poesia dalla prosa, cioè il numero e la rima. Dante precisa, poi, che rima ha un doppio significato. Quel parlare che in numeri e tempo regolato in rimate e consonanze cade, e cioè il linguaggio poetico, dettato, connotato appunto da numeri, tempo regolato e consonanze rimate, e strettamente si intende pur per quella concordanza che nell'ultima e penultima sillaba farsi suole, cioè la concordanza che c'è nelle ultime sillabe. E commentando la poesia Le dolci rime d'amor ch'io solia, precisa il senso di due parole, aspro e sottile, che compaiono in quella poesia. Aspro quanto al suono dello dittato, che non può essere lene, cioè lieve, piacevole, e sottile quanto alla sentenza delle parole che argomentano e disputano appunto i contenuti. Nel De Vulgari Eloquentia Dante spiega l'importanza essenziale delle rime nella scansione della stanza, cioè la strofa, e rivendica, diciamo, la grande libertà del poeta nel farne uso. Precisa poi quali parole siano adatte al volgare illustre, curiale, di cui egli sta discutendo, e quali no. Da evitare sono vocaboli puerili, esempio mamma, o femminini, o contadineschi per la loro asprezza, come per esempio greggia, cetra, né sono da usare quelli irsuti, per esempio corpo. Sono da usare invece parole levigate, per esempio senza le doppie z, parole quasi tornite, che abbiano una certa soavità, come amore, donna, disio, virtute, donare, letizia, salute e così via. Con queste sono compatibili parole villose che risultano necessarie o di ornamento al volgare illustre. Per esempio quelle che non si possono evitare, come i monosillabi sì, no, me, te e le interiezioni. Perché le parole di ornamento, unite alle parole levigate, rendono bella l'armonia dell'insieme, benché abbiano qualche asprezza di aspirazione, di accento, di doppie e di lunghezza, come per esempio terra, onore, gravitate, impossibilitato, eccetera. Riguardo alle rime strettamente intese, cioè le concordanze delle ultime sillabe che scandiscono le stanze, Dante avverte che ci sono tre cose da evitare nel loro uso. Primo, l'eccessiva insistenza sulla stessa rima, a meno che non si ricerchi qualcosa di nuovo e di intentato. Secondo, gli inutili doppi sensi. Terzo, l'asprezza delle rime, se non è unita alla soavità. Infatti, la poesia tragica, cioè la poesia più alta, acquista splendore dalla mescolanza di rime dolci e aspre. Una fase della poesia dantesca, sappiamo, è definita come quella delle rime petrose, della donna Petra, eccetera, che segna un passaggio, una evoluzione del suo linguaggio poetico. D'altra parte possiamo tenere presenti i versi 1-8 di Inferno 32. «Se io avessi le rime aspre e chiocce, come si converrebbe al tristo buco, io premerei di mio concetto il suco più pienamente, che non è impresa da prendere a gabbo descriver fondo a tutto l'universo, né da lingua che chiami mamma o babbo». È un illuminante esempio del nesso fra forma espressiva e contenuto dei versi, per di più arricchito dalla riflessione, diciamo finto modesta, sulla difficoltà di rendere in modo appropriato quel contenuto. E la ricerca, lo sforzo di trovare l'espressione, deve tendere anche all'armonia dell'aspetto, diciamo così, esteriore. Nel Convivio Dante dice che come è bello l'uomo in cui le membra debitamente si rispondono, così diremo bello lo canto quando le voci di quello sono intra sé rispondenti. Se ci affidiamo al prezioso strumento di un rimario, cioè di un elenco delle varie rime e di tutti i luoghi della Divina Commedia in cui esse compaiono, scopriamo alcune curiosità che alla fin fine non sono solo tali. La più usata rima è quella in ura, vedi la selva oscura, il termine oscura ricorre 6 volte in tutto nel poema, che è una rima usata 155 volte, seguita dalla rima in io, 140 volte, in cui Dio ricorre 16 volte, 3 nell'inferno, 4 nel purgatorio e 9 nel paradiso. Poi la rima in ente, 134 volte, o in etto, 133, in ia, 120, in ai, 119 volte, tipo la verace via abbandonai del primo canto dell'inferno. All'opposto, le meno frequenti, con solo 2 volte, sono rime, solo per fare qualche esempio, quali adro, quelle in adro, ladro, squadro, vanni fucci nell'inferno, alda, scalda, salda, purgatorio 21, stazio, eppe, aleppe, seppe, Pluto, con la voce chioccia, che poi fa rima con roccia, oppure quelle più ricercate, tipo iclo, epiciclo, periclo, oppure imia, alchimia, simia, ombo, rimbombo, rombo. Quest'ultima ci richiama il gusto di Dante per le cosiddette rime ricche, del tipo punto con punto, piglia pispiglia, e per quelle di tipo derivativo, quali donna sin donna, turpa deturpa, o di quelle cosiddette equivoche, cioè parole dalla stessa forma con accezioni diverse, quell'ombra quando ombra, cioè quell'ombra sostantivo, quando ombra verbo. Oppure io eterno duro, duro verbo, con me duro, dove duro è aggettivo. Tristi fummo, che rima con accidioso fummo, dove fummo nel primo caso è verbo e nel secondo è invece sostantivo. C'è evidentemente la ricerca di artifici retorici e fonosimbolici a rivestire convenientemente con la lingua il suco, come abbiamo detto poco fa, dei concetti che sono premuti nel suo pensiero. Si nota come Beatrice in rima torni 9 volte, 4 in purgatorio, 5 in paradiso, anzi 10 volte se si considera paradiso 7, al verso 14, dove si legge pur per be e per ice, e Dante, a sentire i suoni che richiamano il nome della sua donna, si inchina il capo. Virgilio in rima torna 3 volte, una nell'inferno, una nel purgatorio, una nel paradiso. Cristo rima solo con se stesso, ovviamente in paradiso. Possiamo ancora rilevare le rime che sono presenti soltanto nell'inferno: acco, ciacco di lacco, abbo, l'abbiamo appena visto, acce, abbracce e spallacce, che è Gerione, azzi, 32, visi cagnazzi, gelati guazzi, eltro, veltro, feltro, ezzo, lezzo, mezzo, riprezzo, oppure omba, tomba, tromba, rimbomba, oppure la rima in uda, chiuda, cruda, giuda, oppure uzza, ancora Gerione, la coda aguzza, il mondo appuzza. Nella commedia poi c'è pure il gusto di Dante per i nomi propri in rima. Celebri, per esempio, voi qui ser Brunetto, io son Manfredi, io son Sordello, vedrai che io son Piccarda, eccetera. E anche per i nomi di luoghi, basti il 26 dell'Inferno, il canto di Ulisse, dove sono citate in rima Gaeta, Spagna, Sardi, Sibilia, Setta. E vanno segnalati i latinismi in rima, per esempio Emplo, contemplo, templo, 6 volte, oppure 3 volte enis, senis, venis, plenis, perfino ebraismi come Sabaot, Malakot o il famoso papè Satan Aleppe. O vanno segnalati anche singolari neologismi che formano delle rime, diciamo così, numerali, si incinqua, si immilla, si addua, che sono tutti in paradiso, e c'è la ragione della ricerca di Dante spasmodica di trovare un linguaggio adeguato ai contenuti. O rime personali, con neologismi ancora diremmo arditi. Paradiso 9, se io mi intuassi come tu ti immii. E sempre Paradiso 9, Dio vede tutto e tuo veder si inluia. Benvenuto da Imola, uno dei primi importanti commentatori della commedia, riporta la leggenda secondo la quale tutte le rime si presentano al poeta in veste di fanciulle e chiedono di essere ammesse nella commedia, appunto. E Dante, ascoltatele, accoglie la richiesta di tutte. Ma serve tutto questo a capire meglio, apprezzare la commedia? Beh, sì, credo. Perché per esempio si nota come la frequenza di certe rime, molto diversa dall'inferno al paradiso, mostra la precisa intenzione di Dante di abbandonare progressivamente certe rime per adeguare anche in questo modo il linguaggio poetico all'altezza e alla profondità dei contenuti trattati. Lo conferma la ricca presenza dei latinismi nel paradiso, nelle rime, contemplo emplo abbiamo già visto, colubro delubro, la tebra crebra, recepe concepe, vetusto venusto. E il latino, si sa, è lingua perfetta e nobile, perciò adeguata al paradiso. Mentre all'opposto le rime aspre e chiocce corrispondono alla ignobiltà, diciamo, delle situazioni e dei personaggi dell'inferno, vedi per tutti i canti 21-22, dei diavoli delle malebolge, o anche alla loro realtà comico-realistica, vedi Purgatorio 4 con Belacqua, con le rime occhia, ginocchia, serocchia, coscia, angoscia, con una realistica semantica corporea, diciamo così, dei termini usati. Con la numerologia e con le rime, in qualche modo abbiamo disarticolato, quasi microscopicamente, la commedia, quasi a livello molecolare, per dir così, un po' come si farebbe appuntando la vista sui nodi che intessono un arazzo, uno sterminato arazzo, come è il poema di Dante, scoprendo che la universalità di sapere, la grandezza di pensiero, la stupefacente concezione complessiva della Divina Commedia sono appunto intessute tutte insieme dalla sapienza del poeta nell'usare, nel disporre, nel combinare mirabilmente la moltitudine quasi sterminata di tutti quei minuscoli elementi. Non a caso, del resto, Jorge Luis Borges ha detto che la Divina Commedia è la più bella opera mai scritta dagli uomini.
Avete ascoltato gli speciali di Radio Blu e Tu, a cura di Walter Sigolo.